Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Matteo capitolo 5, versetto 8. Voglio leggervi tutti i versetti delle Beatitudini come cornice per i nostri pensieri, poi pregheremo insieme e guarderemo a questo versetto. A partire dal versetto 1, Matteo riporta: Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e si mise a sedere. I suoi discepoli si accostarono a lui ed egli, aperta la bocca, insegnava loro dicendo: Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che sono affamati ed assetati di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e, mentendo, diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Preghiamo insieme. Padre, questa sera ci rivolgiamo a te con un profondo senso di bisogno nella nostra vita. Basta uno sguardo superficiale a questo versetto per sapere che noi da soli non siamo qualificati. Perché, Signore, nella nostra vita ci sono cose che non sono pure, ci sono sempre cose che non sono giuste. E noi, Signore, siamo coloro che hanno fame e sete di giustizia. Una giustizia che sappiamo essere assolutamente impossibile da raggiungere. Siamo coloro che desiderano essere puri di cuore, Signore, ma la battaglia è così dura. E la purezza che ricerchiamo è così sfuggente. E proprio quando pensiamo di averla, la perdiamo. Signore, ti prego di aiutarmi con la luce della tua parola nelle mani dello Spirito Santo a guardare alla mia vita stessa questa sera. Che tu possa aiutare anche ognuna di queste care persone qui riunite a guardare la propria vita. Padre, innanzitutto sono così grato che queste persone vengano ad essere esposte alla verità di questa parola. Grazie per il tipo di persone che proveranno la loro vita alla parola di Dio, che non sono qui per ascoltare un qualche discorso affascinante o un qualche tema estraneo alla vita stessa, che non sono qui per sentirsi stuzzicare la fantasia, ma per sentire parole che li spingeranno alla purezza di cuore e che li esorteranno ad esaminare la loro vita sotto l'esame della parola di Dio. Dio, per questo tipo di spirito sono grato e so che questo è il tipo di atteggiamento con cui tu puoi trattare e con il quale puoi operare, quel tipo di vita che puoi perfezionare, conformare e maturare nell'immagine di Gesù Cristo. E quindi, Signore, fa sì che ciò che dirò non sarà parola d'uomo, che io non parli con la forza della mia mente e del mio spirito, ma che io non sia altro che un portavoce attraverso il quale lo Spirito di Dio può parlare. Fa sì che non ascoltiamo l'intelligenza degli uomini, ma la voce di Dio. Che non mettiamo in pratica queste cose sulla vita di altri, ma sulla nostra vita. Dacci l'onestà necessaria per farlo. Aiutaci a non pensare ad altri, ma solo a noi stessi. E Padre, preghiamo che quando avremo finito saremo meglio equipaggiati per servirti, saremo più dedicati e impegnati per la tua gloria di quanto non siamo mai stati prima. Con questa anticipazione ti ringraziamo per quello che farai nel nome di Cristo. Amen. Ci sono cose nella Bibbia che si sente di poter gestire. Ci sono alcune verità nella Bibbia che si sente di poter afferrare e di poter trasmettere. Ma poi ci sono altre cose che sembrano pozzi senza fondo, pozzi la cui profondità è incommensurabile, verità la cui ampiezza è impossibile da comprendere, e questa è una di quelle. E il tentare di trattenere in poco tempo un'affermazione così incredibile come beati pure di cuore perché vedranno Dio è un insulto a Dio e alla potenza, alla profondità e alla perspicacia della sua parola. Credo che questa sia una delle più grandi dichiarazioni di tutta la Bibbia. E non c'è modo che io possa neanche iniziare a trattarla. Figuriamoci se riuscirò ad esaurire l'argomento. È una di quelle cose onnicomprensive che si estende su tutto il resto della scrittura. Il tema della purezza di cuore può essere ritracciato dall'inizio alla fine della Bibbia, come ha detto un bambino, dai geni alla rivoluzione. Il tema della purezza del cuore, necessaria per vedere Dio, è un qualcosa di vasto ed infinito e richiama quasi tutti i temi biblici. Non riusciremo mai a scoprire tutto quello che c'è da vedere, ma abbiamo chiesto al Signore di aiutarci a concentrarci almeno sul suo significato centrale, che sarà ricco e di grande significato per tutti noi. Il nostro schema di discussione delle beatitudini è stato quello di porre alcune domande e di risponderle. Come vi ho detto, non è possibile delineare queste dichiarazioni più di tanto, perché tutto quello che si può fare è liberarle, lasciarle andare. Trovo che il miglior modo per affrontare queste cose è quello di porci le domande, che è proprio quello che ho fatto. Infatti, quello che vi dirò in queste settimane è semplicemente quello che ho chiesto io a questi versetti. La prima domanda che mi sono posto è stata questa: qual è il contesto di queste parole? Qual è il contesto in cui Gesù le ha pronunciate? Prima di tutto il contesto storico, a cosa si riferiva Gesù e a quale questione stava parlando quando disse queste parole. E poi, non solo quello, ma cronologicamente parlando, perché questa qui si trova qui nell'elenco delle beatitudini? Perché per me questa sembra così cruciale, e così fantasticamente importante, così assolutamente necessaria, che non mi sembra giusto, a primo acchito, vederla qui indiscriminatamente, così com'è. Mi sono chiesto il perché non sia stata posta in un posto più strategico, magari all'inizio, magari al centro o alla fine dell'elenco. Quindi qual è l'ambientazione e qual è il contesto di queste parole? In primo luogo da un punto di vista storico e poi letterariamente parlando. Prima di tutto guardiamo all'aspetto storico. Ora, non è il caso di dilungarsi troppo su questo punto, perché già sono certo che siete dei grandi storici, visto che abbiamo visto così tanto nel contesto in cui il Signore ha iniziato a parlare qui, ma cercherò di rinfrescarvi un po' la memoria. Ricordate innanzitutto che all'epoca dell'arrivo di Gesù Cristo nel mondo e dell'inizio del suo ministero in Galilea, a Gerusalemme, Israele si trova in una condizione disperata da un punto di vista economico, politico e soprattutto spirituale. Ora, abbiamo parlato in modo molto dettagliato della situazione politica di Israele, abbiamo parlato del fatto che stavano aspettando un Messia che sarebbe venuto ed avrebbe messo in atto una sorta di colpo di stato politico che avrebbe abbattuto l'oppressione romana e avrebbe stabilito il regno, ne abbiamo già parlato, ma questa sera vorrei concentrarmi sulla condizione spirituale di Israele al tempo della venuta di Gesù, perché questo è il tema prevalente affrontato dal Signore nel Sermone sul Monte. Qui sta parlando di cose spirituali, non di situazioni politiche, non di situazioni economiche, ma spirituali. In particolare il versetto 8, questa beatitudine, ha al cuore una realtà spirituale. Ora, lasciatemi parlare un attimino della condizione spirituale di Israele quando Cristo iniziò il suo ministero. La maggior parte di essi era oppressa da un carattere oppressivo ed autoritario da parte dei farisei. L'influenza dominante e la forza dominante su Israele al tempo del ministero di Cristo erano i farisei. Infatti, in genere, i sistemi legalistici tendono sempre a dominare la scena, tendono sempre a tracciare parametri così assoluti intorno a ciò che è spiritualmente accettabile che, in virtù del loro carattere definitivo, tendono sempre ad essere oppressivi e dominanti. Quindi, in questo periodo particolare della storia di Israele, i farisei erano la forza dominante nella vita del popolo. Avevano malinterpretato la legge di Mosè, a causa della loro incapacità di osservarla, si erano inventati nuove leggi che potevano osservare, così facendo potevano appacificare la loro coscienza osservando delle tradizioni, anche se non potevano osservare la legge di Dio, e quindi da quelle interpretazioni errate della legge mosaica e da una sorta di impegno nei confronti della legge mosaica e da un appendice che avevano aggiunto alla legge mosaica, avevano formato un sistema implacabile, un sistema rigido di doveri legalistici sul popolo. Un sistema che era assolutamente impossibile da osservare. E questa era un po' la frustrazione dell'avvocato che venne da Gesù e disse, come ultimo sforzo per cercare di acconsentire un sistema legalistico che non riusciva a gestire, disse: Signore, qual è la cosa che dobbiamo fare? Dammene solamente una cosa che posso fare per piacerti. Qual è quell'unica cosa che veramente conta? E il Signore gli disse, facile, ama il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutta la forza, e il tuo prossimo come te stesso. Se lo farai, adempirai tutta la legge e i profeti. Beh, non era così facile, no? Ma era un avvocato frustrato perché non c'era alcun modo di osservare tutte le leggi. Infatti i capi stessi avevano deciso, se leggete la storia potete imparare, ma le guide avevano deciso che se si osservavano alcune leggi, Dio sarebbe stato felice. Ma non potevano fare nemmeno quello, e quindi dissero che se si potesse trovare una legge ad osservarla, Dio avrebbe capito. E quello è ciò che quell'avvocato voleva davvero capire: qual è quell'unica cosa che dobbiamo veramente fare. E quindi ciò che è interessante notare è che, guardando agli israeliti, era evidente che fossero tutti frustrati da un sistema legale che non potevano rispettare, e quello produsse in loro un enorme senso di colpa ed una frustrazione ansiosa. E ovviamente così dovrebbe essere verso un popolo veramente dedicato, seppur superficialmente parlando, alla realtà di Dio e al fatto che Dio si rivela tramite le leggi. Quindi erano qui con una serie di leggi, un popolo altamente religioso, sapevano che dovevano obbedire alle leggi perché era quello che la loro società gli diceva, ma sapevano di non poterlo fare, e quindi vivevano con un'enorme quantità di frustrazione, di ansia e senso di colpa, proprio come chiunque si ritrova sotto un qualsiasi sistema legale, un sistema impossibile. Ora, se ne potrebbe inventare uno che incorpori solamente le cose che riesci a fare veramente giusto per giustificarti, ma in questo caso erano senza speranza, e quindi l'oppressione del sistema legale aveva portato un enorme senso di colpa. Ora, personalmente credo che questo sia uno degli elementi che abbia contribuito drammaticamente alla potenza del ministero di Giovanni il Battista, perché penso che Giovanni il Battista avesse un pubblico già pronto, perché la gente stava letteralmente cercando un posto dove andare per alleviare il peso del peccato sulla loro coscienza. E quando Giovanni il Battista stava predicando nel deserto, vi ricordate che le moltitudini accorrevano Giovanni il Battista, che andavano letteralmente da lui in grandi folle, e dice che persino i farisei, i sadducei, gli scribi si presentavano. Credo che il motivo per cui dice che tutto Israele, tutta Gerusalemme veniva da Giovanni fosse perché c'era questa oppressione tremenda accompagnata da un senso di colpa dovuto da un sistema legalistico, e di cuore della gente erano letteralmente doloranti per un senso di perdono, un senso di salvezza, un senso di tranquillità per le loro anime turbate. Stavano piangendo per un salvatore, stavano piangendo per un redentore, stavano piangendo per uno che sarebbe venuto e non avesse imposto altre regole, non un altro rabbino che si sarebbe presentato con un'altra regola, ma uno che sarebbe venuto e li avrebbe perdonati per le loro infrazioni. E sapevano che Dio da tempo aveva promesso un redentore, e sapevano la parola di Isaia abbastanza bene da sapere che uno sarebbe arrivato che avrebbe perdonato il loro peccato, che sarebbe venuto uno che avrebbe cancellato le loro iniquità, che sarebbe venuto uno che avrebbe riparato i loro torti, sarebbe venuto uno che avrebbe trovato il residuo di persone oneste e motivate, quelle persone che volevano veramente adorare Dio, sarebbe venuto e le avrebbe purificate. Conoscevano la parola di Ezechiele, secondo la quale un giorno Dio sarebbe venuto, li avrebbe aspersi con acqua, sarebbero stati purificati, e Dio li avrebbe tolto il loro cuore di pietra, l'avrebbe scambiato con un cuore di carne. Dio li avrebbe lavati dalle loro iniquità, li avrebbe purificati dai loro peccati. E sapevano la testimonianza di Davide, che sapeva cosa significava avere quel senso di perdono, che sapeva cosa significava gridare e dire: oh Dio, felice l'uomo a cui non sono imputate le sue iniquità. Lo sapevano, ma non l'avevano mai sperimentato, e quindi erano lì sotto un fardello d'oppressione tremendo. E quando Giovanni il Battista venne ed annunciò che c'era un Messia, che c'era un Redentore, che c'era un Salvatore, non mi stupisce che siano usciti. E quando cominciò a dire: ravvedetevi perché il regno è alle porte, non vedevano l'ora di ravvedersi e di liberarsi da quel fardello e di appropriarsi del perdono che il Messia avrebbe offerto. Ora, uno dei motivi per cui credo che questo sia vero è che questo sembra essere il desiderio del cuore delle persone quando incontrarono Gesù. Per esempio, seguitemi al terzo capitolo di Giovanni. Giovanni capitolo 3. Nel capitolo 3 di Giovanni, al versetto 1, si legge: c'era un uomo dei farisei di nome Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Ora, questo era un fariseo, e Nicodemo era un tipo piuttosto onesto, e se aveva un minimo di onestà, e sono sicuro che era così perché quello lo portò a Cristo, ma se aveva un minimo di integrità, sapeva di trovarsi nei guai. Qui c'è una struttura enfatica: questo era l'insegnante, il capo di Israele, il migliore in termini di recitazioni di principi divini, era un uomo importante, ma era anche un uomo frustrato. Il suo cuore era pieno d'angoscia e quindi si presentò a Gesù e disse: Rabbì, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui. Ora, questo è un dettaglio straordinario per quanto riguarda ciò che gli stava passando per la testa. Aveva trovato qualcuno che veniva da Dio. Perché? Perché voleva sapere cos'è che Dio diceva su qualcosa. Venne di notte da Gesù e gli disse: tu sei da Dio, so che sei da Dio per quello che fai. Nessuno potrebbe fare queste cose se non fosse da Dio. E nel suo cuore c'era una domanda tremenda. E qual era la domanda? La domanda è: cosa devo fare per essere giusto? Cosa devo fare per entrare nel tuo regno? Cosa devo fare per essere un figlio di Dio? Cosa devo fare affinché Dio mi redima? Questa era la domanda e Nicodemo, tra l'altro, non la chiese mai. Perché? Non ebbe la possibilità, Gesù gli lesse il pensiero. Al versetto 3, Gesù rispose a ciò che non aveva chiesto. Gesù rispose, non è fantastico? A volte non c'è nemmeno bisogno di fare la domanda, lui la conosce e risponde. Gesù rispose alla domanda che aveva nel cuore e disse: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Qual era la domanda di Nicodemo? Come posso vedere il regno di Dio? Vedete? Quella era la domanda. E Gesù gli disse: nascendo di nuovo. Ora questa è la domanda che stava attanagliando il cuore di quel giudeo al tempo di Cristo. Nicodemo stava guardando la sua stessa vita e stava dicendo: so di essere un fariseo e so che sto cercando di osservare la legge e sono un capo nel mio paese e sono un insegnante della legge e tutte queste cose, ma non sono certo che quello basti. Era abbastanza onesto da ammettere la sua peccaminosità e come uno che cercava di osservare la legge sapeva di aver fallito miseramente. E quindi dice: che cosa devo fare per entrare nel regno? Andate al capitolo 6 del Vangelo di Giovanni e al versetto 28. Ed ecco, di nuovo, il popolo. E Gesù, naturalmente, aveva appena fatto questo miracolo meraviglioso di sfamare qualcosa come 25.000 persone, senza dubbio, e gli dissero nel versetto 28, questo è così chiaro. Gli chiesero: che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? E Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. Ora, sapete cosa stavano chiedendo veramente? Lo stesso di Nicodemo. Conosciamo l'intero sistema legale, conosciamo la routine rituale, conosciamo tutte le cerimonie, conosciamo le tradizioni. Cosa dobbiamo fare per conoscere la realtà dell'opera di Dio? Vedete il punto? Come facciamo a passare dalla cerimonia alla realtà? È la stessa domanda. E tradisce l'atteggiamento del cuore del popolo di Israele di quel momento. Volevano qualcosa di vero, volevano sapere come fare veramente per entrare nel regno, perché se ci si entrava osservando la legge, nessuno ci sarebbe mai entrato. E loro lo sapevano, se erano onesti ovviamente, con se stessi. Seguitemi al 10° capitolo di Luca, al versetto 25. E questo è molto chiaro e diretto. Ed ecco che un certo avvocato si alzò e lo interrogò dicendo: Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? Ora, al di là di quello che Gesù gli ha detto, quella è la stessa domanda. È quello che vuole sapere la moltitudine, è quello che vuole sapere Nicodemo, qual è la norma? Cioè, com'è che si può entrare a far parte del regno? Come possiamo liberarci da questo senso di colpa, dall'ansia e dalla frustrazione che si presenta quando ci si trova di fronte ad un sistema legale per piacere a Dio e si sa di non poterlo fare? Questa è sempre stata la domanda del cuore delle persone. Nel 18° capitolo di Luca e nel 18° versetto troviamo un altro uomo. Questa volta non si tratta di un avvocato, ma di un giovane sovrano. E la sua domanda è la stessa. Uno dei capi lo interrogò dicendo: Maestro buono, che devo fare per ereditare la vita eterna? Vedete? È sempre la stessa domanda di base. Come si arriva alla realtà della cosa? Non è vero? Come si fa ad andare oltre le cerimonie? Come si ottiene il perdono? Come si può entrare a far parte del regno? Non avevano alcun senso di sicurezza. Vedete? Di fronte ad un sistema legale che non si può mantenere, non si può obbedire, ci si trova anche di fronte ad un terribile senso di insicurezza. E volevano sapere come potevano averla, come potevano sapere di essere veramente cittadini del regno. E credo proprio che questo fosse il momento perfetto per l'arrivo di Gesù, perché aveva la risposta giusta. Vedete, Dio è un Dio santo. E Dio, in quanto Dio santo, è assolutamente giusto. In Lui non c'è alcun peccato. E Dio offre la salvezza all'uomo peccatore. E l'uomo peccatore si chiede: come può un Dio santo dare la salvezza ad un uomo peccatore? Ed un giudeo dice: com'è possibile? Un giudeo onesto e devoto potrebbe solamente dire: come posso entrare a far parte del regno di Dio se non posso osservare le sue leggi? Se quella è la condizione, come potrei mai farlo? E queste sono le domande che Gesù risponde nelle Beatitudini. La domanda è semplice: come può una persona ricevere la salvezza? Come si può essere salvati? Come si entra a far parte del regno? Come si può ereditare la vita eterna? Come si diventa giusti? Come si arriva ad una situazione in cui un Dio santo e senza peccato può accettarti? Come è possibile? E credetemi, questa è la domanda più sentita dalle persone che erano sedute su quella collina galileana mentre il nostro Signore stava parlando in Matteo capitolo 5. E vi ricordate che egli andava in giro per tutta la Galilea insegnando nelle sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno, guarendo ogni sorta di malattie, e la sua fama si stava diffondendo ovunque, e quando la folla arrivò ebbero sentito parlare di lui, l'avevano visto, avevano sentito il suo insegnamento, sentito parlare dei suoi miracoli, i suoi miracoli si erano diffusi ed avevano una domanda centrale: come può una persona entrare a far parte del Regno? Di che tipo di giustizia dobbiamo avvalerci per essere accettati dal Messia per entrare a far parte del regno? Come possiamo entrarci? E credo che più di ogni altra beatitudine, questa beatitudine, al versetto 8, dia la risposta. Beati i puri di cuore, perché essi, autoi, essi e solo essi, è un significato enfatico, solo loro vedranno Dio. Se posso parafrasare, volete sapere chi entra nel regno? E puri di cuore, e loro, e solo loro, vedranno Dio nel suo regno. Questa è la risposta. Solo i puri di cuore. Ora, osservate qui. Non coloro che osservano le purificazioni esteriori, non coloro che si sottopongono a cerimonie esteriori, non coloro che, come le chiamo io, non solo coloro che si dedicano ad una religione di realizzazione umana, non coloro che si dedicano ad un sistema ritualistico di opere esteriori di rettitudine, ma coloro e coi cuori sono stati purificati. Loro vedranno Dio, e solo loro lo vedranno. Che dichiarazione incredibile, non è vero? Questa è la risposta alla domanda proposta dalla popolazione confrontata da Gesù. È un'affermazione potentissima. I puri di cuore, e solo loro vedranno Dio. Ora, le persone tendono, e voglio che ascoltiate, le persone tendono a paragonarsi con altri esseri umani. In altre parole, usano dei criteri umani, un po' come 2 Corinzi 11, dove si parla dei falsi apostoli che si misuravano con se stessi, e ne abbiamo già parlato, non è vero? I farisei erano molto bravi ad esaminarsi così. In altre parole, ogni volta che si voleva mettere alla prova il proprio carattere, o la propria moralità, o la propria etica personale, o quanto si era bravi o meno a far qualcosa, si poteva sempre trovare qualcuno peggiore di loro, giusto? Pensateci su, certo che è così. Si può sempre trovare uno standard umano inferiore. Ed è quello che facevano i farisei. I farisei si presentavano e pregavano: oh, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, per sé come questo pubblicano, questo miserabile. Vedete il punto? Il suo standard era più basso di lui stesso. Ora, sapete cos'è che fa? Significa che lo standard umano definitivo è caratterizzato dalla persona più marcia in esistenza. Perché se tutti non fanno altro che basare la propria valutazione in confronto a qualcun altro di peggiore, la faccenda intera si abbassa così tanto, così velocemente, a spirale, fino alla persona più marcia. Quella determina lo standard finale. Ma non è così che Dio l'ha stabilito. Quando Dio ha stabilito uno standard per un carattere accettabile, non ha detto che bisognava essere migliori dei pubblicani, che bisognava essere migliori di una persona immorale, o che bisognava essere migliori di bugiardi, di ladri o di imbroglioni, o migliori di persone che erano inferiori a noi, o qualcuno che si comporta ingiustamente, o che qualcuno che picchia i suoi figli, o qualcuno che ha commesso un omicidio. No, disse che se si voleva vedere Dio bisognava essere 100% cosa? Puri. E lo standard è Dio. E prima Pietro 1 lo dice: siate santi come io sono santo. E se lo volete in termini del Sermone sul Monte, lo troverete anche nel capitolo 5, nel versetto 48. Siate dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Quello è lo standard. Ora, gli uomini vogliono fissare lo standard sull'uomo peggiore di tutti, mentre Dio lo vuole fissare su se stesso, il Dio assoluto, santo, giusto ed unico dell'universo. Chi entrerà nel regno? Chi andrà in paradiso? Chi sarà salvato? Chi sarà in grado di presentarsi alla presenza di Dio? Chi avrà mai la visione di Dio? Chi vedrà mai Dio faccia a faccia? Chi entrerà mai nella beatitudine? Chi conoscerà mai la beatitudine? Chi conoscerà la vera felicità? Solo coloro che sono puri di cuore. Ora, quando ho cominciato a pensarci su, ho pensato, ragazzi, quello sì che era tanto da digerire per loro, perché erano così preoccupati dell'esteriorità, non è vero? Oh, caspita, se i farisei erano nervosi e non si lavavano le mani bene, le pentole, le padelle, e non facevano tutto quello che dovevano fare, sapete, il Signore disse pure che erano bravissimi a pagare la decima fino alla menta, all'aneto e del comino, cioè davano la decima anche per delle foglie d'erba. Però non l'amore, la verità, la misericordia e la giustizia. Non gli erano di interesse per nulla, erano bravissimi a strappare un decimo di una foglia e donarla, era tutto però superficiale. Gesù gli disse: all'esterno siete bianchi e sembrate meravigliosi, ma dentro siete pieni d'ossa di morti ed ogni immondizia, siete come un sepolcro imbiancato. Ipocriti, ipocriti. Era tutta una questione di esteriorità, e il nostro Signore prese quel mantello intero di ipocrisia e lo fece a pezzi con una sola affermazione: chi vedrà Dio? Non coloro che si focalizzano sulle cose esteriori, ma coloro che sono puri interiormente. Vedete il punto? Solo loro vedranno Dio. Ora potreste dire, se questo è un sunum bonum, se questo è il punto alto, se questa è la beatitudine chiave, perché si trova qui nell'elenco? Bene, posso permettermi di dire una cosa in risposta? Ognuna di queste beatitudini è fondamentale, non se ne può eliminare neanche una. Voglio dire, ognuna di esse è fondamentale, scorrono tutte in una sequenza magnifica di ordine perfetto secondo la mente di Dio. Non è che la prima o l'ultima o quella centrale sono più importanti, sono tutte ugualmente importanti, fanno tutte parte della stessa cosa, fanno tutte parte di un'unica grande realtà. Non se ne può isolare una rispetto al resto. Miei cari, vorrei dirvi questo: una persona del regno è una persona che le realizza tutte, capite? Tutte. Non se ne può scegliere una, quella che ci fa più piacere. Non si può dire, vediamo, ce ne sono così tante, scelgo... No, non funziona così. È tutto un flusso. Una volta che si inizia e si è poveri in spirito, il resto sgorga in un'opera meravigliosa dello Spirito di Dio. Ora, si comincia con la realtà di essere poveri in spirito, e quando ci si vede come dei mendicanti rannicchiati in un qualche angolo, protendendo la mano che non può far altro che ricevere, e che non ha la forza per guadagnarsi nulla, come un mendicante rannicchiato che si vergogna persino di mostrare il proprio volto, si tende la mano con un senso tremendo di inadeguatezza e ci si rivolge a Dio, ed è da lì che inizia tutto. E poi, nel tendere la mano come un mendicante, la risposta successiva è quella di essere afflitti verso quel peccato che ci ha portato in quella situazione, e da quel senso totale di peccaminosità si cade in mansuetudine di fronte al Dio assolutamente santo, e non si potrebbe far null'altro che essere umili, e poi in umiltà si può solamente implorare per la fame, per la sete di giustizia che non si può guadagnare ma che è assolutamente necessaria, e si implora che Dio la garantisca. E poi cosa succede? Lui offre misericordia, e quella è la beatitudine successiva, e così facendo si diventa misericordiosi. Ed una volta che si riceve quella misericordia, Dio ci purifica. Una volta che Dio ha purificato il tuo cuore con la sua misericordia ed ha affermato la sua giustizia, allora, solo allora si diventa puri di cuore. Solamente quando si è puri di cuore ci si può anche adoperare per la pace. Vedete, c'è un flusso che non può essere isolato, ed una volta che ci si adopera alla pace nel mondo, si scopre velocemente che esso è pronto a perseguitare, a mentire sul conto nostro, ad odiarci e a disprezzarci. Ma non importa, perché il versetto 12 dice che possiamo comunque rallegrarci, perché Dio ci ricompenserà. Quindi, uno dei motivi per cui questo si trova qui è perché segue il flusso naturale. La purezza del cuore si presenta dopo che si è affamati ed assetati di giustizia, e dopo che Dio ha dispensato la sua misericordia. E della sua misericordia, che purifica il nostro cuore malvagio, non è un qualcosa che si può guadagnare, è un qualcosa che Lui offre per misericordia, e nel cuore purificato la sua misericordia ci permette di vedere Dio. Ma c'è anche un'altra bella riflessione sul perché questa si trova qui. Le prime sette beatitudini si incastrano tutte in un modo bellissimo. Le prime tre conducono alla quarta e le tre successive la seguono. La quarta, che sembra essere un po' l'apice, è l'essere affamati ed assetati di giustizia. Si inizia con uno spirito da mendicante, e da quello proviene una certa afflizione per il peccato, e quando ci si vede come dei peccatori completi si è umili e miti davanti a Dio, e da quel punto si grida per la giustizia di Dio, si implora per quella giustizia, e poi Dio la offre, e lì si trova la sua misericordia, e si trova la purezza del cuore, e si trova il dono della pacificazione, così che tutte scaturiscono dalla quarta. Le prime tre portano ad essa, le ultime tre ne scaturiscono. Ma avete notato qualcosa che è ancora più complesso? La prima, vediamo se riesco a dirla bene. La prima e la quinta, la seconda, la sesta, la terza e la settima sembrano compararsi. Per esempio, sono i poveri in spirito che si rendono conto di non essere altro che mendicanti che necessitano protendersi verso il prossimo, giusto? Perché come mendicanti si è consapevoli che tutto ciò che si ha è per misericordia e quindi si tende ad esserlo di conseguenza. In secondo luogo, coloro che piangono sul proprio peccato conosceranno la purezza del cuore, perché se non si è afflitti sul proprio peccato non c'è alcuna purificazione. Il vero ravvedimento comporta l'afflizione. Quindi quella sembra essere collegata a sua volta con la purezza del cuore. Ed infine, i miti sono coloro che si adoperano per la pace. Vi dirò una cosa che ho imparato molto tempo fa quando ho studiato Filippesi capitolo 2. Nessuno, ed intendo dire nessuno, si adopera alla pace senza umiltà. Quindi vedete, sono i mendicanti che saranno misericordiosi verso il prossimo, sono gli afflitti che sono puri di cuore e sono i miti che si adoperano per la pace. Quindi c'è un intreccio bellissimo di queste beatitudini e così facendo dimostrano com'è che la mente di Dio funziona. Quindi si inserisce al posto giusto da un punto di vista storico e si inserisce al posto giusto cronologicamente parlando. Ora, vi ricordate che tra la folla quel giorno c'erano dei legalisti farisaici, e comunque questi sono presenti in ogni folla religiosa, il mondo ne è pieno, coloro che credono di andare in paradiso grazie al loro successo personale. Beh, io sono a posto, il Signore non mi potrà mai mandare all'inferno, non prendo calci i gatti, o quando il mio vicino ha un problema sono pronto a prestargli i miei attrezzi, io non andrò mai all'inferno, non ho mai ucciso nessuno, non ho mai abbandonato mia moglie, sono un buon padre, provvedo bene per i miei figli, non vado in giro senza vestiti e abbiamo fatto del nostro meglio in questa vita. Questa è la religione del successo umano. Poi però ci sono quelli che, sai, vanno qui giù al tempio buddista e arrivano lì, si bruciano la cosettina, preparano la cena e poi si fanno strada verso qualsiasi cosa ci sia lassù, il nirvana o quello che è, considerandosi nel nulla più assoluto, squisito. E sono dappertutto. Ci sono solamente due tipi di religione nel mondo, ok? Solamente due. La gente dice sempre, sono queste tante religioni. No, ce ne sono solamente due. Solamente due religioni in tutto il mondo. La religione di realizzazione umana, che si presenta sotto gli stampini più inimmaginabili, ma sempre la stessa cosa, devi guadagnarti il tuo posto. E poi c'è la religione di realizzazione divina, che dice che non possiamo farcela, ma che Dio l'ha fatto in Cristo. E ce n'è solamente una che dice quello, il cristianesimo. Ci sono solamente due religioni nel mondo, quella di realizzazione umana e quella di realizzazione divina. Scegliete pure. Quella di realizzazione umana si presenta sotto un sacco di etichette, ma in fin dei conti è sempre la stessa cosa, è la menzogna di Satana. E quindi in ogni folla ci sono sempre persone che vogliono farcela da sole, che vogliono guadagnarsi la loro strada verso il paradiso, che sono pronti e vogliono arrivarci con i loro sforzi, le loro energie, le loro risorse. Ed erano anche lì, in quella folla, quel giorno. E il Signore Gesù Cristo li spogliò dall'inizio del suo discorso. Si accontentavano del cerimonialismo esteriore, si accontentavano di opere superficiali, di giustizia e di sistemi che riguardavano solamente l'aspetto esteriore. E Gesù gli disse: mi dispiace gente, non avete i requisiti per vedere Dio. Non sarete mai nel mio regno perché io ricerco i puri di cuore. Io sto parlando dell'interiore. Sapete, quelle persone non avevano scuse. Salmo 51,6, certamente conoscevano i salmi, il Salmo 51,6 dice: ecco, tu desideri la verità nell'interiore. Il salmista insegnò la stessa cosa nel Salmo 24, è la stessa realtà nel Salmo 24, i primi 5 versetti dicono: al Signore appartiene la terra e tutto quel che è in essa, il mondo e i suoi abitanti, perché Egli l'ha fondata sui mari e l'ha stabilita sui fiumi. È tutto di Dio. Ed egli lì stava presentando il regno di Dio nella sua definizione più ampia possibile. E poi dice: chi salirà al monte del Signore? Chi può entrare a far parte del regno? Chi può entrarci? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi vedrà mai Dio? La risposta si presenta nel versetto 4. L'uomo innocente di mani e cosa? E puro di cuore. Che non eleva l'animo a vanità e non giura con il proposito di ingannare, egli riceverà la benedizione dal Signore, giustizia dal Dio della sua salvezza. Chi entrerà a far parte del regno? Chi sarà salvato? Chi è giusto? Chi vedrà Dio? Gesù condensa il Salmo 24 in questa beatitudine. Coloro che hanno le mani pulite ed il cuore puro sono quelli che ricevono e riceveranno la salvezza. Se avessero ricordato le parole dell'amato profeta che ammiravano così meravigliosamente il profeta Isaia, l'avrebbero saputo. In Isaia 59:1 si legge: ecco, la mano del Signore non è troppo corta per salvare. Se non sei stato salvato e non hai la salvezza, non è perché il braccio di Dio non può raggiungerti, non è perché il suo braccio è troppo corto e sei troppo lontano, no. Ma le vostre iniquità vi hanno separato dal vostro Dio, i vostri peccati vi hanno fatto nascondere la faccia da voi per non darvi più ascolto, le vostre mani infatti sono contaminate dal sangue e le vostre dita dall'iniquità, le vostre labbra preferiscono menzogna, la vostra lingua sussurra perversità, nessuno muove causa con giustizia e nessuno la discute con verità, si appoggiano su ciò che non è, dicono menzogne, concepiscono il male, partoriscono l'iniquità, covano uova di serpente, tessono tele di ragno e così via. Dal versetto 12 dice: poiché le nostre trasgressioni si sono moltiplicate davanti a te, e i nostri peccati testimoniano contro di noi, dice il profeta, sì, i nostri peccati ci stanno davanti, le nostre iniquità le conosciamo. Il versetto 16 poi dice: ha visto che non c'era più un uomo e si è stupito che nessuno intervenisse. Allora il suo braccio gli è venuto in aiuto, la sua giustizia lo ha sorretto. Egli si è rivestito di giustizia come di una corazza, si è messo in capo l'elmo della salvezza, ha indossato gli abiti della vendetta, si è avvolto di gelosia come in un mantello. E questa è l'illustrazione di Cristo. Cristo si guardò intorno e vide che tutti erano perduti nel peccato, proprio come i giudei nel suo tempo. Tutti imploravano: non c'è nessuno? Non c'è alcun intercessore? E Cristo si presentò ed indossò le vesti della salvezza ed iniziò a muoversi. Nel versetto 20 dice: ed il Redentore verrà da Sion. Capite il punto? Se avessero conosciuto Isaia 59, avrebbero conosciuto la risposta alla loro stessa domanda. Se avessero ricordato Ezechiele 36, avrebbero saputo che il Messia sarebbe venuto a purificare l'interno del suo popolo. Sono sempre stati puri di cuore, miei cari, sempre. Ci sono solamente tre approcci alla religione. C'è la religione della testa, che confida in un credo, in un sistema. C'è la religione della mano, che confida nelle buone opere. Ma Dio dice: quella che mi interessa è la religione del cuore, che si basa su una purezza impartita da Dio stesso. Prima Samuele 16:7, l'uomo guarda all'aspetto esteriore, ma Dio guarda dove? Al cuore. A molti è sfuggito questo aspetto. Lasciate che lo ripeta in questo modo, gente. Non vedrete mai Dio. Non vedrete mai il regno di Dio. Non entrerete mai a far parte della sua presenza. Non avrete mai il suo perdono. Non conoscerete mai il Redentore di Sion. Non saprete mai cosa significa venire a bere al pozzo della salvezza. Morirete frustrati dei vostri peccati, a meno che il vostro cuore non sia purificato. Ma sapete qual è la meraviglia di tutto questo? È che quello è esattamente quello che Gesù Cristo è venuto a fare, a purificare il vostro cuore. Perché quando è morto sulla croce, vedete, ha preso su di sé il peccato che era stato imputato su di voi ed ha pagato tutta la penalità. E per quello la Bibbia insegna che egli può accreditare la sua giustizia sul vostro conto, in uno scambio favoloso. Egli prende il tuo peccato e ti dà la sua giustizia, così che quando metti la tua fede in Gesù Cristo e Dio ti guarda, ti vede puro e non c'è altra condizione che lo porterà a vederti tale. Catesby Paget lo disse così: oh caro, tanto caro per Dio son, che più caro non potrei, perché nel figlio suo son tanto caro quanto lui. Vicin, così vicino a Dio che più vicino non potrei, perché nel figlio suo son tanto vicino quanto lui. Ed è per il fatto che Cristo ha preso il nostro posto ed ha portato i nostri peccati sul suo corpo, sull'albero, che la sua giustizia ci può essere offerta, e quindi Dio ci purifica per fede. Questo era il suo messaggio e questo era il contesto. Ora, esaminiamo nello specifico una seconda domanda, e comunque non credo che questa sera vedremo tutte le domande, credo che lasceremo da parte le ultime due, che erano comunque dei pensieri extra. Ma seconda domanda: cosa significa essere puri di cuore? Cosa significa veramente? Questa è la domanda chiave, non è vero? Cosa significa essere puri di cuore? Prima di tutto vorrei ricordarvi che la parola cuore è cardia, da cui deriviamo parole come cardiaco, cosa così, parola greca del cuore, ma il cuore, come abbiamo notato, è l'interiore. Nella Bibbia il cuore è sempre presentato come la parte interiore dell'uomo, la sede della sua personalità, il suo aspetto interiore. Prevalentemente parlando, voglio che lo notiate bene, ma prevalentemente parlando si riferisce al processo del pensiero. Il cuore non si riferisce nello specifico alle emozioni. Abbiamo già detto che quando la Bibbia parla delle emozioni, parla delle viscere, della compassione, della sensazione che si sente nello stomaco, nella parte centrale, è un qualcosa di molto diverso, tanto che spesso parla addirittura del fegato come all'organo delle emozioni, pensateci un pochino. E la ragione del perché usa questi termini è perché un giudeo avrebbe espresso i suoi sentimenti in termini di ciò che sentiva nello stomaco. Quando si ama davvero lo si sente anche nello stomaco, quando si odia davvero lo si sente nello stomaco, quando si prova una qualche emozione forte la si sente nello stomaco, ed è anche vero per noi oggi, le nostre emozioni influenzano i nostri organi interiori, ma la mente e il cuore è la stessa cosa, come un uomo pensa nel suo cosa? Nel suo cuore? Quindi prevalentemente parlando il cuore è un po' l'equivalente del processo di pensiero, ma notate bene, a volte la parola cuore si riferisce alla volontà e all'emozione che si stacca dall'intelletto. Per esempio, la mia mente fa qualcosa e se la mia mente è davvero dedicata a quel qualcosa, allora influenzerà anche la mia volontà che a sua volta influenzerà le mie emozioni. È come se la mente generasse la volontà che a sua volta genera anche le emozioni. La volontà è un po' come un volano, la mente la mette in moto ed una volta che il volano è in moto fa girare le emozioni. Quindi quello che il nostro Signore sta dicendo qui, quando dice i puri di cuore, si riferisce all'aspetto interiore. E prima di tutto sta pensando alla mente che controlla la volontà, che a sua volta controlla anche le risposte emotive. E mamma, se questo era un colpo per i farisei e per i legalisti, che dicevano a tutti che tutto ciò che bisognava fare era curarsi dell'esterno e che solamente quello era il problema. Se ci si limitava a curare l'aspetto esteriore, a svolgere l'attività religiosa esteriore, tutto sarebbe andato bene, ma quella non è la risposta. Il capitolo 7 di Marco ne è di buona illustrazione, se volete seguirlo. Il cuore si riferisce all'aspetto interiore, è lì dove tutto succede, secondo il pensiero ebraico. Ad esempio, un buon versetto per orientarvi in questo senso è Proverbi 4:23, quello è un po' il fulcro di tutto. Ascoltate, ve lo cito, molto breve. Custodisci il tuo cuore più di un'altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della vita. In altre parole, qualsiasi cosa sia il cuore è la sorgente della vita, la sorgente delle questioni, del pensiero, dei sentimenti, delle azioni. Tutto nasce dal cuore. Efesini 6 parla di fare la volontà di Dio dal cuore. Di fare la volontà di Dio dal cuore è il punto da cui tutto si genera. Geremia 17:9 dice: il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa ed insanabilmente maligno, chi potrà conoscerlo? In Genesi 6:5, quando Dio stava osservando la civiltà precedente al diluvio, disse che il loro cuore concepiva soltanto cosa? Disegni malvagi in ogni tempo. Il cuore è il pensiero, la sede del comportamento, e da esso provengono tutte le realtà della vita. In Matteo capitolo 15, versetto 19, credo che sia, dice: poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni, queste sono le cose che contaminano l'uomo. Ma il mangiare con le mani non lavate non contamina l'uomo, non è importante, vedete? Non è affatto il problema, e quindi si rivolse direttamente ai farisei. Voi fate un gran parlare del lavaggio cerimoniale, tutte queste cose qui, ma ciò che interessa a Dio è il cuore. Ma ciò che, dice il versetto 18, ciò che esce dalla bocca viene dal cuore, ed è quello che contamina l'uomo. In Giacomo, capitolo 4, al versetto 8, avvicinatevi a Dio, ed egli si avvicinerà a voi. Pulite le vostre mani, o peccatori, quello è l'aspetto esteriore, e purificate i vostri cuori. E questo è l'aspetto interiore. Vabbè, ci sono così tanti testi che non ci soffermeremo a guardarli tutti. Dio vuole un cambio di cuore. Quello è il nocciolo della questione. Vi ricordate il caro Davide, Salmo 51? Cos'è che disse? Crea in me un cosa? Un cuore puro, oh Dio. Crea in me un cuore puro, la fonte stessa della sua personalità. In verità, dice il Salmo 73:1, Dio è buono con Israele. Oh, ma quale Israele? Quelli che hanno un cuore puro, vedete? Dio ha sempre cercato la realtà interiore. Gente, lasciate che vi dica una cosa. Non mi interessa se andate in chiesa ogni giorno della settimana. Non mi interessa se portate in giro la vostra Bibbia, se potete recitare dei versetti. Se il vostro cuore non è puro, non avete soddisfatto lo standard di Dio. Non importa quanto siate religiosi esteriormente parlando. Permettetemi di illustrare questa cosa con Davide e Saul. Quando Dio chiamò Saul, Saul era un po' un disastro, alto e bello, ma nient'altro. E quindi dice in 1 Samuele 10:9 che Dio diede un altro cuore a Saul. Non è fantastico? Perché Dio doveva cambiarlo dall'interno. E quindi in 1 Samuele 10:9 dice che Dio gli diede un altro cuore. Ma sapete cos'è che cominciò a fare? Cominciò a disobbedire a Dio. E arrivò al punto in cui si comportò persino da sacerdote. E Samuele si presentò e gli disse: Saul, il Signore ha detto che sei finito, che non avrai alcuna discendenza regale. Perché? Perché Dio ha trovato un uomo secondo il suo cuore. Vedete il punto? Perché? Perché a Dio interessa quello. La risposta si trova in 1 Samuele 16:7. Perché l'uomo guarda all'aspetto esteriore, ma Dio guarda al cuore. Chi era l'uomo secondo il cuore di Dio? Bene, era Davide. E Dio lo scelse perché il suo cuore era giusto. Davide disse questo nel Salmo 9:1: Ti loderò, Signore, con tutto il mio cuore. Nel Salmo 19:14 Davide disse che le parole della mia bocca e la meditazione del mio cuore siano gradite al tuo cospetto, Signore, mia forza e mio Redentore. Nel Salmo 26:2 Davide gridò: Scrutami, o Signore, e mettimi alla prova, purifica il mio cuore. Nel Salmo 27:8 Il mio cuore mi dice da parte tua, disse Davide, cercate il mio volto, io cerco il tuo volto, Signore. Vedete, si trattava di un uomo che era governato dal suo cuore, dalla realtà interiore. Salmo 28:7 mi sto solamente considerando la prima parte dei Salmi, dice, il Signore è la mia forza ed il mio scudo, il mio cuore confida in Lui. Questo è un uomo secondo il cuore di Dio. Davide nel suo intimo cercava Dio. E sapete qual è il risultato di tutto quello? L'uomo, Salmo 57:7, non dimenticatelo mai, Davide gridò queste parole: Il mio cuore è fisso, ben disposto, oh Dio, il mio cuore è ben disposto. Non è perfetto? Non è incredibile? Sono bloccato, fermo su di te, dal mio cuore. Questo è il tipo di adorazione che Dio desidera? Questo è un uomo che vide Dio, oh sì, fallì esteriormente parlando, ma il suo cuore era rivolto a Dio. Queste persone, invece, potrebbero anche non aver fallito esteriormente parlando, potrebbero aver seguito tutti i rituali, ma il loro cuore non era per Dio. Bene? Il secondo termine è puri. Cosa significa? Katharos. Katharos. Ora, nel nostro mondo non si diventerebbe troppo popolari se si parlasse di purezza. La gente dice che la purezza è una sorta di bene piatto, insipido, asciutto, in realtà piuttosto vaga, poco attraente, che appartiene a persone strane che si vestono con vesti lunghi e vivono nei monasteri. Ma cosa significa essere puri? La parola katharos è un sostantivo formato da katharizo, che significa pulire dalla sporcizia e dall'iniquità, significa purificare dalla sporcizia. Questa è la definizione più semplice che ci sia, moralmente parlando, significa essere liberati dal peccato. È affine alla parola latina castus, e la parola latina castus è la radice della parola italiana casto. Quindi anche lì c'è un collegamento, diciamo. Oh, a proposito, se alcuni di voi hanno a che fare con la medicina, sanno di per certo cosa sia un catartico. Un catartico è un agente usato in medicina per pulire ferite o delle zone specifiche per sterilizzarle e renderle pure. Quando si va dallo psicologo o da un consulente, spesso si ha una catarsi, un altro termine che si riferisce ad una purificazione dell'anima. Il termine significa semplicemente essere puliti. Ma è interessante perché ci sono due tipi di sfumature di significato. Voglio darvele velocemente. Due sfumature. Alcuni suggeriscono che comunichi l'idea di un qualcosa che non è stato mescolato. Un qualcosa di puro è un qualcosa che non è una lega. Un qualcosa che non è stato adulterato, mescolato, vagliato. Un qualcosa di ripulito dalla pula, se usato in contesto agricolo, oppure un qualcosa di vagliato. In altre parole, essere puri significa non avere alcuna aggiunta di elementi estranei. Non è una lega, è un qualcosa di vergine, non mescolato. E quindi quello che il nostro Signore sta veramente dicendo qui è: io sono alla ricerca di un cuore che non è mescolato nella sua devozione, che non è mescolato nelle sue motivazioni. Un qualcosa che abbia motivazioni pure, un cuore puro. E quindi potrebbe riferirsi all'idea di integrità spirituale, a che fare con degli atteggiamenti, a che fare con l'integrità e l'unicità di cuore, in contrapposizione alla doppiezza e al doppio senso. Vi ricordate che in Geremia 32:29 la parola dice: e darò loro un solo cuore ed una sola via, perché mi temono per sempre. In altre parole, Dio dice: gli darò un solo cuore, non saranno più divisi. Ci sarà una devozione unica, un cuore unico. In altre parole, una ragione, un movente puro. E credo che questo sia molto importante. Penso che il nostro Signore lo sottolinei davvero, come vedremo più avanti al Sermone sul Monte, quando inizierà il capitolo 6, dal versetto 19 al 23. Dice: non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri scassinano e rubano, ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non scassinano né rubano, perché dove il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. In altre parole, egli vide la realtà di com'è che si guardano le cose, perché quello avrà un impatto sulla nostra vita. Se le vostre motivazioni sono pure, allora lo sarà anche la vostra vita. Se invece i vostri atteggiamenti sono corrotti, allora anche la vostra vita lo sarà. E quindi è necessario che ci sia un'unicità di cuore, un'unicità di devozione, una motivazione unica. Riassume tutto nel versetto 24. Nessuno può servire cosa? Due padroni. È alla ricerca di singolarità. Anche Giacomo ne parlò, non è vero? Nel quarto capitolo ne parlò un paio di volte, al versetto 4. Oh, gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Non si possono avere entrambe le cose. Quindi nel versetto 8 dice: pulite le vostre mani, o peccatori, purificate i vostri cuori, doppi d'animo. Quindi, miei cari, c'è un senso in cui Dio vuole motivazioni pure. E volete sapere una cosa? Io credo che come cristiano sia normale avere quel tipo di motivazione. Ragazzi, vedo l'Apostolo Paolo in Romani capitolo 7. Cos'è che voleva fare? Voleva fare ciò che era giusto? Disse: le cose che voglio fare non le posso fare, le cose che non voglio fare le faccio. Oh, me miserabile, chi mi libererà da questo corpo di morte? Sta dicendo: perché la volontà è giusta, desidero fare la legge di Dio, obbedire la legge di Dio, amo la legge di Dio, desidero la legge di Dio, ma il peccato che è in me mi corrompe. In altre parole, sta dicendo: ho motivazioni pure, ma non riesco a vincere la mia carne peccaminosa. Quindi Dio cerca quei motivi puri, e credo che se sei veramente un cristiano, quel desiderio della purezza c'è. E se non ce l'hai nel tuo cuore, allora mi devo chiedere se veramente conosci Dio. Perché le uniche persone che vedranno veramente Dio, le uniche persone che potranno veramente conoscerlo, sono coloro che hanno un cuore puro nel senso delle motivazioni rivolte verso Dio. Ogni volta che Davide peccava, era perché corrompeva le sue motivazioni erano tutte confuse. Ma ritornava sempre alla stessa cosa. Sapete quando gridò: oh, il mio cuore è ben disposto, Dio, il mio cuore è ben disposto? Sapete dove si trovava? Si trovava nascosto nella grotta di Adullam. Sapete perché si trovava lì? Perché si era comportato come un idiota, e quando si trovava a Gat, e da Gat si trovava nel paese dei Filistei, e pensava: oh, questi Gat, questi Filistei mi uccideranno, oh, paura. E quindi se ne andò, e così facendo la sua fiducia in Dio venne meno, e quindi pregò come un pazzo, e si sbausciò tutta la barba, ed iniziò a graffiare i muri, ed è diventato un po' un pazzo, e si comportò da pazzo, e quindi dissero: non abbiamo bisogno di altri matti qui, mandatelo via. E così si trovò nella grotta di Adullam, e quindi si disse tra sé: sai, oh Davide, volevi proteggerti da solo? Volevi salvarti la pelle invece di glorificare Dio? Hai fatto l'idiota? E questo fu scritto nelle scritture, così che tutti per sempre sapranno che razza di stolto sei stato. Hai disonorato Dio? Non gli hai dato gloria? E poi si fermò e disse: da ora in poi, Dio, il mio cuore è fisso. Oh Signore, il mio cuore è fisso, non sono più doppio di cuore. E tu? Hai quel desiderio nel cuore? Sei motivato da ragioni pure? Il grande John Bunyan, che scrisse il capolavoro Pellegrinaggio del Cristiano e La Guerra Santa, così come altre tante opere, una volta gli fu detto quanto grande fosse come predicatore e che senza dubbio quel giorno aveva predicato un capolavoro, al che lui rispose tristemente, e cito: grazie, ma il diavolo me l'aveva già detto mentre stavo scendendo i gradini del pulpito. Motivi puri. Ma lasciatemi aggiungere qualcos'altro, gente, ok? Quello non è sufficiente. Una motivazione pura non è sufficiente. Il termine kateros va ben oltre. Ascoltatemi, sono un sacco di persone che hanno motivazioni pure, però non vengono mai a Dio, lo sapevate? Sono persone che camminano su chiodi. Ero in una città del Messico una volta ed ho visto persone nel santuario di Guadalupe strisciare in ginocchio per 150, 200, 300 metri fino a quando le ginocchia sanguinavano e poi dovevano cambiarsi perché il sangue li ricopriva completamente. Li ho visti farlo anche con dei bambini sulla schiena. Erano molto sinceri, mamma, se stavano veramente cercando di farcela, ma erano sinceramente sbagliati. Senza ombra di dubbio, gli adoratori di Baal avevano una certa sincerità ai tempi di Elia, quando si presentarono con coltelli e cominciarono a farsi a pezzi. Direi certamente che quella era sincerità. Se ti tagli tutto, certamente stai facendo sul serio, ma c'è molto di più nella parola katheros, c'è più di quello. Non si tratta solamente di motivi puri, ma anche di atti di santità, capite? E devono essere entrambi presenti. Sono atti di purezza che scaturiscono da motivazioni pure. Thomas Watson disse: la moralità può affogare un uomo tanto velocemente quanto i vizi. Disse: una nave può affondare sia con l'oro che con lo sterco. Puoi anche pensare che le tue motivazioni siano pure. Potresti dire: ah, oh, io sono una persona molto religiosa e voglio piacere a Dio. Ma se le tue azioni non combaciano con la sua parola e non rivelano una purezza vera, non importa mica. Quindi stiamo parlando di movente, sì, ma di motivazioni più qualcos'altro. Ora lasciatemi concludere con un'ultima riflessione, ok? O due. Ci sono 5 tipi di purezza. Ora ascoltatemi bene, perché questo vi aiuterà a capire completamente questo concetto, ok? 5 tipi di purezza. Siete pronti? 5 tipi. Il numero 1 è quello che chiamo purezza primitiva. Potreste chiedere: che cos'è la purezza primitiva? È quel tipo di purezza che esiste solamente in Dio. È tanto essenziale in Dio come la luce lo è per il sole o il bagnato per l'acqua. È la sua purezza primitiva, originale. In secondo luogo, c'è quella che la Bibbia chiama, beh, in realtà non la chiama così, ma c'è che la Bibbia presenta come quello che si potrebbe identificare come la purezza creata. È la creazione di esseri puri prima della caduta. Dio ha creato gli angeli in purezza, ha creato l'uomo in purezza e poi entrambi caddero. Ma è una purezza creata. Quindi c'è la purezza primitiva, ovvero quella che ha solamente Dio, poi c'è la purezza creata, ovvero quella che Dio ha concesso dalla sua stessa purezza ad altri esseri creati da Lui, e terziariamente c'è la purezza finale. La purezza finale è la categoria della glorificazione, in altre parole, alla fine dei conti tutti i santi di Dio saranno completamente puri, giusto? Un giorno tutti i nostri peccati saranno lavati via, saremo purificati, totalmente puri, e dimoreremo con Dio nel suo cielo eterno, per sempre. E da quel punto sperimenteremo una purezza finale. Prima Giovanni 3:2 ci dice come stanno le cose. Saremo come lui perché lo vedremo come egli è. La quarta purezza è quella posizionale. La purezza posizionale, questa è una realtà straordinaria. La purezza posizionale è la purezza che ci è stata data in questo momento tramite l'imputazione della giustizia di Cristo. Quando avete creduto in Gesù Cristo, Dio vi ha imputato una purezza di tipo posizionale. In altre parole, la vostra posizione è in Cristo. E questa vi conferisce una certa purezza. Quando Dio guarda John MacArthur, che ci crediate o no, dice: John MacArthur, giusto, assolutamente puro, in Cristo. La giustizia di Cristo gli è stata applicata perché ha creduto in Gesù Cristo. Romani 3 ci dice che la giustizia di Cristo ci è stata imputata. Romani 5 ci dice che siamo stati giustificati a causa di quello che Cristo ha fatto. Galati 2:16 ci dice la stessa cosa. Secondo Corinzi 5:21 la stessa cosa. Efesini 5 dice che i mariti devono amare le loro mogli come Cristo ha amato la sua Chiesa e come ha purificato e lavato la sua Chiesa. Ed in 2 Corinzi capitolo 11 l'Apostolo Paolo dice che la Chiesa è come una vergine casta, che c'è una purezza posizionale. Quinto. Abbiamo visto la purezza primitiva, la purezza creata, la purezza finale, la purezza posizionale ed infine la purezza pratica. Ora, questa è la parte difficile, gente. Solamente Dio conosce la purezza primitiva. Solo Lui può donare quella creata. Ed un giorno Dio darà ad ogni santo una purezza finale. In questo momento ogni credente ha una purezza posizionale. Ma gente, se abbiamo tanti problemi con la purezza pratica, è vero? Il cercare di vivere in luce alla nostra posizione. Ed è per questo che l'Apostolo Paolo esclama in 2 Corinzi 7 al versetto 1 una dichiarazione tremenda, indirizzata a tutti i credenti. E dobbiamo sentirla per bene. Ascoltate quello che dice. Carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Non sta parlando della purezza primitiva, né di quella creata, né di quella definitiva o posizionale. No, quelle sono il compito di Dio. Quello che sta richiedendo è una purezza pratica di vita quotidiana, che nel migliore dei casi sarà oro mescolato con un po' di ferro, nel migliore dei casi sarà un mantello bianco con un qualche filo nero. Ma Dio vuole che siamo il più pure possibile, praticamente, davanti a Lui. Ascoltate, gente, solamente coloro che sono posizionalmente puri di fronte a Gesù Cristo vedranno Dio. Solo loro faranno parte del suo regno. E quelle persone lo manifesteranno in una purezza di vita. In motivazioni pure ed in una vita pura. E se questo non è vero nella tua vita, allora non sei un cristiano. O sei un cristiano che sta vivendo nella disobbedienza. Falliamo? Certo che falliamo. Ma la Bibbia ci dice come affrontare il fallimento. Saremo tentati di essere impuri, saremo tentati di avere pensieri impuri, di dire parole impure, di fare cose impure, saremo tentati di avere motivazioni incorrette che si tradurranno in parole ed azioni che non sono corrette, ma la Bibbia ci dice come affrontare la tentazione. Leggete Efesini 6, indossate la vostra armatura e voi potreste dire, ma se fallisco? Cosa succede se fallisco? La Bibbia ti dice anche come affrontare il fallimento. Se confessiamo i nostri peccati, le fedele e giusto nel continuare a perdonarci e purificarci da ogni iniquità, ci dice come affrontare sia la tentazione che il fallimento. E ogni volta che lo si affronta, che ci si ravvede e si affrontano le conseguenze, Dio ci purifica e da lì ci muoviamo ad un livello maggiore di purezza. È straordinario conoscere e sapere che Dio ci rende puri. C'è solamente un'altra domanda che dobbiamo proporre, questa. Come può il mio cuore essere puro? Come può il mio cuore essere puro? Alcuni dicono, per essere veramente puro bisogna secludersi in un qualche monastero su una collina e bisogna allontanarsi da tutto e da tutti. Non devi esporti al male, né sentir parlare del male, né parlare di alcun male, il monachesimo. Altri invece dicono no, in realtà si tratta di una seconda opera di grazia. Dopo essere stati salvati per molto tempo, si deve ricevere una seconda opera di grazia. A proposito, ci sono molti che insegnano questa roba qui e lì si ottiene quella che è spesso conosciuta come consacrazione, dove Dio, con un atto divino, sradica la tua natura peccaminosa e ti porta a vivere una vita pura, priva di peccato, finché vivrai. Una volta ho confrontato un tizio che diceva di aver ricevuto quest'atto di consacrazione, di sradicamento, quella seconda opera di grazia, e insinuava di non aver più peccato. E gli chiese se avesse mai commesso degli errori, e lui mi rispose sì, ma quello è diverso. E non credo che il monachesimo sia sufficiente nel perfezionismo. Come posso rendere puro il mio cuore? Vi darò 3 punti, segnateveli. Numero 1. Sappiate che non potete farcela da soli. Se volete un cuore puro, sappiate che non potete riceverlo da soli. Non c'è alcun modo. Non è possibile. Proverbi 20 al versetto 9 dice: chi può dire ho reso puro il mio cuore, sono puro dal mio peccato? Chi può dirlo? La risposta è nessuno. Nessuno può. Può forse un leopardo cancellare le sue cose, le sue macchie? Può un etiope cambiare la sua pelle? Chi può dire sono puro? Nessuno. In secondo luogo, Atti 15:9 dice: purificando i loro cuori mediante la fede. Fede in che cosa? Credere in cosa? In 1 Giovanni 1:7, e questo è un po' il culmine del pensiero, perché lì dice: ma se camminiamo nella luce, come egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro, ed il sangue di Gesù, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. Ora capite? Non lo si può fare tramite le opere, si può fare solamente tramite la fede. Fede in che cosa? Fede nel sangue di Gesù Cristo che ci purifica dal peccato. Volete essere puri di cuore? Accettate il sacrificio di Cristo sulla croce. Accettate ciò che Egli ha già compiuto. Zaccaria 13:1 dice: è una fonte aperta per il peccato e l'impurità. E voi potreste dire: John, l'ho già fatto. Ho già dato il mio cuore a Gesù Cristo, so che sono puro da un punto di vista posizionale, so che alla fine sarò puro, ma questo è così difficile nella pratica, come posso essere praticamente puro? Sapete una cosa? Restate qui, gente, qui in questo libro, ascoltate le parole di Gesù, Giovanni 15:3. Ora siete puri per mezzo della cosa? Parola. Ora siete puri per mezzo della parola. E la seconda cosa, se sei un cristiano, resta nella parola. E prega, prega ed ascolta le parole di Giobbe che disse: chi può far uscire una cosa pura da una impura? E ci fu una sola risposta che riecheggiò nell'eternità: Dio, Dio. Quindi se vi state chiedendo come posso essere puro, sappiate che non potete farlo tramite le vostre opere. Potete conoscere la purezza per fede. Fede in che cosa? Fede nel sangue di Gesù Cristo riversato su di voi. E se l'avete fatto, se siete cristiani, vi state ancora faticando per l'impurità nella vostra vita, rivolgetevi alla parola e alla preghiera. C'è un'altra domanda che non posso fare a meno di menzionare. Qual è la promessa legata a questa purezza? Cosa succederebbe se dovessimo essere puri? Questo è così bello. Alla fine del versetto. Loro, cosa? Vedranno Dio. Questo è un futuro indicativo in greco. Un futuro indicativo, continuo. Lasciate che vi legga come dovrebbe essere tradotto. Loro vedranno continuamente Dio per sé stessi. È una voce media riflessiva. Loro vedranno continuamente Dio per sé stessi. Sapete cosa succede quando il vostro cuore è purificato dalla salvezza? Vivete alla presenza di Dio. Non lo vedete fisicamente, ma spiritualmente. Lo comprendete. Sapete che è lì presente, lo vedete. E come Mosè, che gridò: Signore, mostrami la tua gloria. Colui il cuore è stato purificato da Gesù Cristo, vede continuamente la gloria di Dio. Ehi, ascoltate, lo sapevate che vedere Dio era la cosa più bella che una persona dell'Antico Testamento potesse sognare? Mosè disse: mostrami la tua gloria, che pensiero! Filippo quel giorno disse a Gesù: mostraci il Padre e quello sarà sufficiente. Mi cari, quando sarete purificati nel vostro cuore da Gesù Cristo, vedrete Dio. Egli sarà vivo per voi e continuerete a vederlo. E man mano che maturerete e più diventerete puri, più grande sarà la visione beatifica. Più il cuore è puro, più si vede Dio. Che grande realtà. Giobbe disse, oh, capitolo 42, ho sentito parlare di te con l'udito del mio orecchio. Ma ora ti ho visto con i miei occhi. Sapete dov'è che lo vide? Lo vide nei problemi. E il salmista lo vide nella creazione. Ed altri lo videro nelle circostanze. E alcuni lo videro nel cuore di altre persone. Ma è vivo nel suo mondo. E voi non lo sarete finché non sarete purificati nel vostro cuore. La purezza del cuore purifica gli occhi dell'anima, in modo che Dio diventi visibile. Che bel pensiero. Volete vedere Dio? Volete che Dio sia vivo nel vostro mondo, ora e per sempre? Allora purificate il vostro cuore. E c'è un ultimo senso anche, perché un giorno vedrete Dio con gli occhi. 1 Giovanni 3,2, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è, nella forma di Gesù Cristo. Oh, che gran giorno sarà vedere Cristo faccia a faccia. F.F. Bullard scrisse: quando nella giustizia vedrò finalmente il tuo volto glorioso. Quando tutta la notte stanca sarà passata e mi sveglierò con te per vedere le glorie che dimorano, allora e solo allora sarò soddisfatto. Preghiamo. Padre, anche questa sera i nostri cuori sono stati arricchiti mentre abbiamo condiviso la tua parola. Confermala nel più profondo dei nostri cuori, affinché si traduca in atti di volontà che ti piacciono. Rendici puri, oh Dio, per amore di Gesù. Se siete qui stasera senza Cristo, sapete che il vostro cuore è impuro. Sapete che la vostra trasgressione vi separa da Dio, ma qualcosa dentro di voi dovrebbe dire: voglio conoscere Dio. Voglio la purezza di cuore che mi permetterà di vedere il Dio vivente. Voglio il pentimento, il ravvedimento ed il perdono che mi libereranno dalla schiavitù e dalla colpa. Voglio sapere cosa significa essere puri. Voglio sapere cosa significa essere perdonati. Voglio sapere cosa vuol dire liberarsi dal peso di tutto il dolore, dell'angoscia e della frustrazione che il mio peccato e la mia colpa mi hanno procurato. Questo è il tuo desiderio in questo momento nel tuo cuore. Perché non dici semplicemente: Signore Gesù, credo che il tuo sangue è stato versato per me e può purificare il mio peccato. Credo che sei risorto dai morti per me. Ti do la mia vita affinché tu sia il mio Signore ed il mio Salvatore. Riuscite a pregare queste parole? Spero di sì. Spero che siete pronti a dare la vostra vita a Cristo, per conoscere la purezza che solamente Lui può offrire. Se sei un cristiano e sai che ci sono cose nella tua vita che sono impure, e sai cosa succede quando sei impuro? All'improvviso non puoi più vedere Dio. In un certo senso svanisce dalla tua vista, diventa confuso e nebbioso. La gioia non c'è più, la visione di Dio non c'è più, il vuoto prende il posto della pienezza e il dolore prende il posto della gioia. La vanità sostituisce lo scopo e si diventa infelici. Purificate il vostro cuore questa sera con la confessione ed il ravvedimento. Signore Gesù, vieni incontro a noi proprio dove siamo e ti ringraziamo per aver fatto in noi quell'opera che ci ha purificato, non solo per la tua gloria, ma grazie a te, Dio grazioso, affinché noi possiamo continuare a vedere Dio per noi stessi. Che ricompensa favolosa e meravigliosa per la purezza. Nel nome di Gesù. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.